Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Guida suprema alla vittoria della rivoluzione islamica, merito il popolo. Pajom Iran più vicini che mai ad un accordo. Amnesty International, trasferimento forzato dei palestinesi, un crimine di guerra. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 17 febbraio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito ad una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza di oggi. Condoglianze da parte di Radio Italia per l'anniversario della dipartita della nobile Hazrat Zainab, la pace sia con lei, nobile figlia dell'Imam Ali e della Hazrat Fatima, la pace sia con loro. Il calendario di oggi dice anche il cambiamento della Qibla dei musulmani da Gerusalemme, Beitul Muqaddas, Gerusalemme al-Quds, verso la Kaaba. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere i suoi programmi sia su satellite come Eutelsat e Hotbird 13C. Per avere informazioni più precise basta andare sul nostro sito parsday.com/IT. Nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La vittoria di questa rivoluzione merita il popolo, così la guida suprema dell'Iran, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, proprio alla vigilia della rivolta del popolo di Tabriz contro il regime monarchico. Febbraio 1978. Lo ha detto in un discorso al popolo della provincia dell'Azerbaigian Sharqi, Azerbaigian orientale. È un incontro, l'incontro si è svolto in videoconferenza, non è stato un incontro pubblico come ogni anno, ma in questi ultimi due anni questo incontro con il popolo di Tabriz dell'Azerbaigian si è svolto in videoconferenza per rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid. Una vittoria non con armi o con giochi politici. Questa rivoluzione è trionfata grazie alla presenza del popolo sulla scena politica del paese. La guida suprema ha inoltre affermato: la presenza del popolo ha portato alla vittoria di questa rivoluzione che è iniziata in un certo senso a Tabriz. Nel corso della storia e per quattro secoli la regione dell'Azerbaigian è proprio diventata il promotore, il nucleo dell'unità nazionale, il che significa che l'Azerbaigian dell'Iran è sempre stato il nucleo della resistenza popolare. Il suo Ayatollah Khomeini ha poi aggiunto: uno dei grandi vantaggi dell'Azerbaigian e del suo popolo è la bandiera dell'Ahlul Bayt, la famiglia, la venerata famiglia del nobile profeta, e il popolo dell'Azerbaigian non ha mai lasciato questa bandiera. La bandiera dell'Ahlul Bayt sventola sempre lì, in tutti i tempi, e non ha mai smesso di esserci. Il leader della rivoluzione islamica ha inoltre sottolineato: il popolo di Tabriz ha fatto qualcosa di grande rilievo, cioè ha dato inizio al movimento popolare dell'Iran contro il regime monarchico. Dopo settimane di intensi negoziati siamo più vicini che mai ad un accordo, lo ha dichiarato il capo negoziatore iraniano Ali Bagheri-Kiani, citato dai media. L'ottavo round di colloqui sulla revoca delle sanzioni all'Iran è iniziato a Vienna il 27 dicembre e ripreso sempre nella capitale austriaca 8 febbraio 2022, dopo una breve pausa per consultazioni delle delegazioni nelle loro capitali. Secondo l'agenzia IRNA, Ali Bagheri-Kiani ha twittato proprio sul processo dei colloqui a Vienna, poi ha scritto che dopo settimane di trattative ci siamo vicini più che mai ad un accordo. L'Iran ha fissato la sua agenda a Vienna, ha preso le sue decisioni politiche, ora tempo che l'Occidente, adesso tocca all'Occidente di prendere decisioni politiche e raggiungere ad un accordo finale. Amnesty International ha avvertito il regime sionista che il trasferimento forzato dei palestinesi sotto occupazione equivale ad un crimine di guerra. Per tre giorni i palestinesi a Sheikh Jarrah, quartiere ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, hanno organizzato manifestazioni in risposta all'imminente minaccia di sgombero forzato della famiglia Salem prevista per il prossimo mese, ha affermato Amnesty International in un tweet mentre commentava gravi sviluppi nel quartiere di Sheikh Jarrah ad est di Al-Quds. Amnesty ha aggiunto che le forze del regime sionista hanno utilizzato la forza illegale per disperdere i palestinesi che manifestavano contro il trasferimento della famiglia Salim. Fonti ufficiali siriane hanno riferito che oggi giovedì le difese aeree dell'esercito di questo paese hanno respinto ennesimi attacchi aerei da parte del regime sionista. L'agenzia siriana Sana'a ha dato la notizia e poi ha detto che le difese aeree hanno contrastato missili lanciati dai territori occupati verso la capitale Damasco. Sono state udite diverse esplosioni alla periferia di Khan al-Sheikh, nella periferia sud-occidentale della capitale siriana. Si tratta del secondo attacco aereo sionista in territorio siriano negli ultimi sette giorni. Decine di coloni ebrei estremisti, torniamo in Palestina occupata, hanno invaso la moschea Al-Aqsa. Secondo fonti locali, decine di coloni e anche con il supporto della polizia del regime sionista sono entrati nella moschea e hanno visitato i cortili sotto la stretta protezione delle forze militari Tel Aviv. Salito a 94 morti, 34 dispersi in Brasile, il bilancio delle vittime delle piogge battenti, delle inondazioni e delle frane avvenute proprio in una località di montagna vicino a Rio de Janeiro. Nel suo rapporto serale la Protezione Civile Brasiliana ha indicato che fra i morti ci sono anche purtroppo 8 bambini. La Russia non solo non ha ritirato le truppe, ma ha aggiunto almeno altri 7.000 militari ai confini con l'Ucraina. lo ha riferito una fonte della Casa Bianca. Alcune delle truppe, nuove truppe, sono arrivate mercoledì, ha aggiunto la fonte americana, definendo falso l'annuncio del ritiro da parte di Mosca. La Russia potrebbe lanciare in qualsiasi momento un'operazione che punga da falso pretesto per invadere l'Ucraina, ha detto ancora la fonte americana. Tutto questo mentre la Russia ha annunciato in una dichiarazione ufficiale la fine di una esercitazione militare all'interno del suo territorio e poi una parte delle truppe sono tornate dal confine. Le esercitazioni e gli schieramenti delle truppe russe avvengono proprio all'interno del territorio nazionale della Federazione Russa. L'annuncio da parte della Casa Bianca è stato interpretato da fonti indipendenti come ennesima provocazione da parte di Washington. E per fine Italia, Roma, operazioni antimafia, 65 arresti carabinieri del Comando Provinciale di Roma su disposizione della DDA stanno dando esecuzione o ordinanza del GIP nei confronti di 65 persone accusate di far parte di un gruppo mafioso che avrebbe assunto il controllo del territorio nel litorale a sud della capitale, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Ad alcuni indagati è contestata l'associazione di stampo mafioso. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Colombia-Venezuela, un confine poroso. Negli ultimi mesi il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha decretato diverse volte la chiusura della frontiera con la Colombia lunga 2219 chilometri per motivi economici e politici. La principale ragione ha a che vedere con il contrabbando di merci di vario genere e con i pericoli che questo commercio illegale gestito da bande criminali comportano per la popolazione civile. Inflazione alle stelle costringe migliaia di persone a recarsi ogni giorno in varie zone lungo il confine tra due stati, in particolare nella regione di Santander, dove si trova il ponte internazionale Simon Bolivar, o nel nord verso la costa atlantica per acquistare ogni tipo di generi alimentari di prima necessità ad un prezzo ragionevole. La maggior parte dei traffici riguardano però benzina, sigarette, droga, alcol, oltre ai banchi dei cambiavaluta che approfittano della svalutazione monetaria del Bolivar per incrementare gli affari degli speculatori. Secondo il presidente Maduro, questo continuo traffico illegale non solo alimenta le reti criminali e mafiose, ma danneggia enormemente l'economia del Venezuela, già in seria difficoltà. Per questa ragione, oltre alla chiusura dei confini, era stato proposto all'inizio dell'anno anche il ritiro delle banconote da 100 bolivar, il taglio più comunemente usato dai contrabbandieri. La polizia locale controlla e monitorizza questi traffici, come dimostra imponente presenza militare da parte dell'esercito colombiano con mezzi blindati e pattuglie della Polizia Nazionale. Molte delle zone di frontiera, in particolare quella nei dintorni di Santander, sono però ancora nelle mani delle milizie di El e di Bakrim, gruppi di paramilitari con stretti legami con il mondo del narcotraffico. La presenza dei paramilitari colombiani in territorio venezuelano è un tassello importante per capire le crisi che intercorrono regolarmente tra Colombia e Venezuela.
Zeynab, simbolo della resistenza. Gentili ascoltatori, oggi è l'anniversario della dipartita di Zeynab, la nipote del profeta dell'Islam e una delle più note figure della storia islamica che ha avuto un ruolo importante e determinante nel mantenere viva la grande rivolta di suo fratello, l'imam Hussein, contro l'oppressione e la tirannia. Si narra che subito dopo la nascita di Zeynab, il profeta abbracciò questa bambina e, baciandola, disse piangendo: «Questa ragazza sarà compagna di suo fratello nelle disgrazie». Zeynab passò la sua infanzia in una casa piena di affetto e spiritualità. Imparò da suo padre, l'imam Ali, la morale, il monoteismo, l'indulgenza e la pazienza e da sua madre, la Santa Fatima, le più belle verità della vita. Zeynab provava un amore intenso verso suo fratello, l'imam Hussein, e lo accompagnava negli alti e i bassi della vita. La sua presenza coraggiosa sul campo di battaglia di Ashura per difendere la giustizia e la libertà e il suo discorso eloquente e fermo nei confronti del nemico suscita la meraviglia e l'ammirazione di qualsiasi persona che studi la storia dell'Islam. Zeynab dedicò tutta la sua vita a diffondere la conoscenza religiosa e i valori umani e morali. Ella non dimenticava Dio neanche per un momento. Tra le sue grandi qualità possiamo ricordare la pazienza, la resistenza e l'indulgenza, grazie alle quali riuscì a fronteggiare tutte le difficoltà della vita. Il suo discorso storico dopo il tragico evento di Karbala per difendere l'Islam influenzò profondamente non solo il popolo, ma anche l'assassino di suo fratello. Bisogna ammettere che l'Islam, grazie alle attività religiose di Zeynab, sia in casa che nella società, continuò ad essere vivo. Zeynab si spense nel 632 del calendario arabo. Radio Italia porge le sue condoglianze a tutti i musulmani del mondo per l'anniversario della dipartita di questa grande donna. Terminiamo il programma di oggi con una predica della venerata Zeynab. Zeynab, quando era prigioniera di Yazid, il malvagio sultano Omayyade che aveva ordinato l'assassinio di suo fratello, l'imam Hussein, la pace sia con lui, nel giorno di Ashura, rivolse una serie di ammonimenti appunto a Yazid. Uno di questi dice: «O Yazid, nemico di Dio, tu a mio giudizio non vali neanche il nostro disprezzo. Yazid, pensi che mettendoci in difficoltà ci umigli ed erigi la tua gloria? Pensi che con questo aumenti il tuo valore e il tuo prestigio? Ma sai perché ti è stata concessa questa occasione? Per indurti a manifestare la tua vera natura. Hai forse dimenticato che Dio dice: i miscredenti non devono pensare che l'occasione offerta loro sia conveniente. Noi daremo loro il tempo di appesantire i loro peccati. In quel tempo arriverà il tormento divino, che avrà il disprezzo e l'infamia. Cari amici, grazie per essere stati con noi con questo programma speciale. Rinnoviamo ancora una volta il nostro cordoglio per l'anniversario della dipartita di Zainab. La pace sia con lei. A presto.